E allora ripartiamo. Siamo giunti alla 33esima domenica del tempo ordinario. Vi ricordo quali sono i testi della liturgia di domenica prossima. La prima lettura dal libro del profeta Malachia, il capitolo 3, dal versetto 19 al versetto 20, solo due versetti, ma versetti che hanno suscitato una risonanza molto importante nel corso della storia della salvezza, nell'ultimo tratto, nel corso degli ultimi secoli, fino al Nuovo Testamento. Malachia, la seconda lettera ai Tessalonicesi, con cui già abbiamo avuto a che fare per qualche domenica, e dunque il capitolo 3 dal versetto 7 al versetto 12. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 98, ma noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 70, come già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 21, dal versetto 5 al versetto 19. Siamo alle prese con il grande discorso apocalittico nella redazione di Luca, e all'interno del discorso i versetti che vi citavo. Con la lezione divina di stasera ci affacciamo ormai decisamente sull'orizzonte della fine di quest'anno liturgico. Il ritmo si fa più intenso e tutto converge con accelerata irruenza verso la contemplazione di Cristo, Re dell'universo, che illumina il senso ultimo di tutta la storia umana. L'umanità è in cammino per raggiungere finalmente il Signore nella sua gloria e comparire alla sua presenza. Anzi, è proprio Lui, il Signore Gesù Cristo, che attira tutto a sé, mentre avanza verso di noi e ci viene incontro con potenza e gloria grande. La nostra storia umana gli appartiene. Il viaggio della nostra vita è indirizzato all'incontro con Lui. E la nostra Chiesa è già sacramento della Gerusalemme celeste che è preparata per noi. Guardiamo pure verso le nostre mete umane, ci sono, non mancano, ma impariamo a scorgere, forse anche nel venir meno di tutto o addirittura nel fallimento di tutto, scorgere la provvidenziale fedeltà di Dio che illumina per noi la vera Gerusalemme, quella che non perisce, quella che è madre di tutti i popoli, di tutta la famiglia umana, redenta e riconciliata secondo il cuore di Dio. Leggiamo nel libro di Malachia, come adesso vi indicavo, i due versetti del capitolo 3, 19 e 20. Pier Francesco.
Ecco infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla.
Ecco, tutto qua. Ma come vi dicevo, questo messaggio ha suscitato un eco molto eloquente nel corso degli ultimi secoli. Diamo subito lettura al brano evangelico, poi torneremo, come al solito, al Salmo 70. Capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 5 al versetto 19. Sì,
prego. Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, disse: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Gli domandarono: maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Rispose: guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è prossimo, non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzione, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine. Poi disse loro: si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e ai governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.
Grazie. Lasciamo momentaneamente da parte il brano evangelico, che comunque in ogni liturgia domenicale costituisce sempre il centro della vita della preghiera della Chiesa, e questo vale anche per il cammino quotidiano del popolo cristiano, ma lasciamo da parte come al solito e rivolgiamo l'attenzione al Salmo 70. Siamo giunti ormai al termine di quella raccolta di salmi che ci ha consentito di accompagnare Davide nel corso della sua avventura, quando condannato a morte da Saulo è costretto a fuggire, a cercare riparo nel deserto, e così da un deserto a quell'altro, e così per mesi e per qualche anno la sua vita randagia in condizioni di estrema fragilità alle prese con le contrarietà più materiali con cui bisogna confrontarsi quando si vive a lungo in zone di deserto, e poi difficoltà di ordine morale riguardanti la relazione con gli avversari che lo inseguono, con coloro che vorrebbero catturarlo e tradirlo, e il discernimento sempre più intenso, sempre più profondo, sempre più radicale, di cui Davide ci dà testimonianza per quanto riguarda la conversione del cuore, l'apertura del cuore, la liberazione del cuore. È quello che è avvenuto e di cui ci siamo resi conto. I racconti che leggiamo nel primo e poi nel secondo libro di Samuele stanno sullo sfondo, ma i salmi che si susseguono in questa zona del Salterio, dal Salmo 50 più o meno, ecco, con qualche piccola oscillazione per arrivare adesso al Salmo 70 e ancora forse fino arriveremo al Salmo 72, quindi alla conclusione del secondo libretto del Salterio, ma questa ventina di salmi più o meno ci ha consentito di accompagnare Davide in quella sua avventura che ha assunto in maniera sempre più precisa l'evidenza di un itinerario di radicale conversione del cuore umano. E di questo abbiamo parlato a lungo, 20 salmi, forse 21 stanno già alle nostre spalle. E siamo alle prese ormai con le ultime testimonianze che già dal Salmo 68, per dir così, e poi il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, 69, consentono di accompagnare Davide ancora nell'ultima tappa della sua vicenda, quando ormai esce dal deserto. E il nostro Salmo 70, brevissimo, come vedete, solo 6 versetti, il primo versetto è l'intestazione, quindi in realtà sono 5 versetti. Io adesso ce la metterò tutta per tenervi impegnati per un po' di tempo, ecco, quindi così prendete fiato. E dunque un salmo quanto mai sobrio stando all'apparenza esterna, ma un salmo che evidentemente assume un valore che è ricapitolativo per un verso e programmatico per altro verso. Siamo alle prese con una svolta che determina davvero tutto un nuovo orientamento nel cammino del nostro personaggio, nella vita di Davide. Oltretutto il Salmo 70 ripete pressoché alla lettera un brano del Salmo 40. Se voi verificate senza alcuna difficoltà constaterete l'ovvietà di quello che adesso sto affermando. Nel Salmo 40, dal versetto 14 in poi, gli ultimi versetti del Salmo 40, che è molto più ampio, e gli ultimi versetti ricompaiono qui. Sembra quasi che Davide non abbia più niente di originale da dire, copia, ripete, ma vedete, è quel modo di copiare che per l'appunto vale non in quanto invenzione letteraria, da questo punto di vista è una ripetizione, ma vale in quanto è intensificazione di un'esperienza profonda, viva, di un'esperienza urgente, di un'esperienza che non ha bisogno di ricorrere a originalità poetiche, proprio perché è un'esperienza che totalizza le urgenze primarie di una vita che sta ormai affrontando il percorso che rende autentica la vocazione ricevuta nella sua tappa finale. E quindi, ripeto, non c'è bisogno di andare a cercare divagazioni, immagini, evoluzioni linguistiche particolarmente raffinate, ma l'intensità della testimonianza è davvero assai significativa. Fatto sta che vedete, qui noi siamo, stando alla lettura della raccolta di salmi di cui ci siamo occupati da un pezzo e ai suggerimenti derivati da molte delle intestazioni di essi, alle prese con la fase finale di quella permanenza nel deserto che nel secondo libro di Samuele, a termine con la morte di Saule, dopo la morte di Saule e la risalita da quell'abisso in cui Davide è sprofondato, che gli consente poi di affrontare vicende che naturalmente vanno prese in considerazione nel loro valore particolare a seconda delle fasi di un percorso che ancora non è concluso, ma adesso questo ci interessa poco. Vedete che Kimchi, il grande commentatore della tradizione ebraica, di tutte le scritture, e a proposito del Salmo 70 dice che qui abbiamo a che fare con Davide quando ha dovuto affrontare suo figlio Assalonne, ritorna dopo il conflitto con Assalonne, quel che avviene nella vita di Davide in una fase storicamente posteriore, nel secondo libro di Samuele, capitolo 19. Quando Davide rientra dopo il conflitto con suo figlio Assalonne, è un momento quanto mai drammatico, ma è un momento che ha a che fare con l'anzianità di Davide, che ormai è intronizzato come re da un pezzo, ma che in certo modo, come leggiamo in quella pagina del secondo libro di Samuele, diventa re. Una volta che ha avuto a che fare con l'esperienza sconvolgente di quella tragedia che lo ha costretto ad affrontare suo figlio come avversario, ed è suo figlio, ed è il suo avversario. E la tragedia si è incisa nell'animo di Davide in maniera da spaccargli il cuore, aprirgli il cuore e fare di lui un uomo nuovo, finalmente per quanto abbia già alle spalle una lunga carriera, in grado di sedere su quel trono far della sua funzione regale una testimonianza di pietà, di compassione, di misericordia illimitata. Fatto sta che il richiamo al caso di Assalonne adesso ci interpella, ma non è il caso che immediatamente lo prendiamo in considerazione. Teniamo invece conto del fatto che, per come abbiamo letto i salmi che precedono, l'itinerario di Davide si è sviluppato alla maniera di una radicale esperienza di conversione del cuore umano, come vi ricordavo qualche momento fa. E quindi abbiamo avuto a che fare con l'immersione di Davide in quel disegno di portata universale che si illumina in tutte le sue componenti, in tutte le sue misure, per il fatto che, come non molto tempo fa leggevamo nel Salmo 68, Davide è in grado di contemplare la venuta di Dio, come leggevamo, e la venuta di Dio implica l'effusione di una corrente di benedizioni che dilagano attraverso tutte le misure di spazio e di tempo che danno forma, visibilità, consistenza, identità alle realtà, alle diverse componenti, diverse creature e anche alle invisibili componenti di quel complesso così indefinibile che comunque noi definiamo mondo. E dunque una corrente di benedizione che dilaga in tutte le direzioni, perché Dio viene In questo modo, quel che leggevamo una settimana fa nel Salmo 69, Davide è in grado di raccogliere tutte le voci della miseria umana e è in grado di orchestrarle come quell'unica, totale sinfonia che risuona nel grembo del Dio vivente, quella sinfonia che è accolta alla presenza del Signore, anzi che trova dimora in Lui e nell'intimo della sua volontà d'amore. Ne parlavamo più o meno la settimana scorsa, il Salmo 69. Ed ecco, vedete, in continuità con gli ultimi versetti del Salmo che abbiamo letto una settimana fa, vedano gli umili e si rallegrino, il versetto 33, si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri, ecco. E tutte quelle voci che gridano, che strepitano, e anche quei silenzi che non sono meno eloquenti delle voci e che fanno rumore, tutto si compone in una sinfonia di cui il Signore sa compiacersi. Non disprezza i suoi che sono prigionieri, a lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove, leggevamo. E Davide, vedete, assume a modo suo una responsabilità di testimonianza rispetto a questa moltitudine di presenze di cui, proprio per come si sono evoluti i fatti della sua vita e per come gli si è andato frantumando il cuore, una testimonianza che lo impegna a accogliere, a condividere, a far di sé della sua vita, con tutti i limiti che lo riguardano, una eco di quella voce e di quel silenzio che Davide è in grado di interpretare, perché tutto risuona nell'intimo del Dio vivente. Questa libertà ormai raggiunta da Davide per quanto riguarda la capacità trovare dimora la presenza del Dio vivente, ma questo non come un privilegio personale che esclude il resto del mondo, ma proprio all'opposto, come esperienza di una dimora che lo accoglie nell'intimo di Dio, laddove Davide è coinvolto nella esperienza di una comunione universale a cui nessuna creatura di Dio può più sfuggire. Ecco, allora il nostro Salmo 70. E qui vedete, c'è un'intestazione al maestro del coro di Davide in memoria. Leaskir, in memoria. È un'aggiunta niente affatto banale o insignificante questa. In memoria. Vedete, questo salmo, per così dire, costituisce, sempre in riferimento a Davide, alla sua avventura, al suo itinerario di risalita dal deserto, costituisce l'atto supremo di affidamento alla memoria di Dio, dove in memoria è la memoria di Dio che è in questione, è la fiducia ormai piena e incontestabile, la fiducia riposta in quello spazio di accoglienza che qui si chiama memoria, quello spazio di accoglienza che è il grembo, che è come sconfinata cassa di risonanza, accoglie in sé tutte le voci e tutti i silenzi della creazione e della storia, come il Salmo 69 ci suggeriva. E Davide, vedete, testimone di questa pienezza che è definitiva e è tale da ricapitolare la partecipazione universale nel tempo e nello spazio di tutte le creature di Dio. Beh, vedete che qui questo atto di affidamento alla memoria di Dio subito prende voce nella forma di un linguaggio che noi conosciamo bene, perché il versetto 2 suona così: vieni a salvarmi Dio, vieni presto Signore il mio aiuto. Tutti sappiamo che questa è la formula di avvio della preghiera quotidiana. Tutte le ore della preghiera quotidiana si aprono così. È il versetto 2 del Salmo 70. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. C'è chi invita, c'è chi risponde, ma è il versetto 2 del Salmo 70. Se non ce ne eravamo mai accorti, questo è il momento. Oddio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. Recitiamo, cantiamo, come viene. È il versetto 2 del Salmo 70, questo. E vedete, è il principio. Tra l'altro è una tradizione antichissima, sapete. Leggevo proprio oggi, Cassiano, inizio del V secolo, nelle sue conferenze, dà per scontato che la preghiera monastica si apre esattamente con questo versetto. Dunque è una tradizione che passa attraverso i secoli, ormai millenni. Nel popolo cristiano questa è la battuta di avvio della preghiera quotidiana e delle diverse ore di preghiera. Dunque è il principio, ma è sempre il principio. Ed è interessante il fatto che quello che dovrebbe essere il salmo che segna la conclusione in realtà è divenuto il suggeritore che risuona come principio di ogni giornata, e questo vale per le generazioni e per i secoli, e principio di ogni ora, e principio non solo allora di quel tempo dedicato alla preghiera, ma di quello che è il cammino dell'esistenza umana. E vedete, qui il nostro salmo, a partire da questo appello introduttivo su cui subito ritorniamo, si sviluppa alla maniera di una richiesta, un'invocazione, una supplica, che è duplice fino al versetto 5, e poi c'è un appello conclusivo nel versetto 6. Vediamo meglio. Vedete, il Salmo si apre con una sollecitazione, un grido, possiamo ben usare questo termine, abbiamo a che fare, senza bisogno di molti commenti, con una situazione di urgenza. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto, affrettati. Dunque una situazione di urgenza, e una urgenza che sembra proprio estrema, nel senso che qui è in questione la vita, e sembra strano che dopo tutto il percorso compiuto ancora ci troviamo dinanzi a una invocazione che ci rinvia a una eventualità drammatica, l'eventualità niente meno che di perdere l'appuntamento con la vita, la qualità della vita, vedete, non solo la vita nei suoi dati empirici, materiali e così via, ma la vita nella sua qualità intrinseca. E dopo tutto quello che è già avvenuto, ci sembra che allora il Salmo 70 sia fuori posto, ed invece, vedete, è proprio importante per noi renderci conto di come Davide che è giunto al termine di quel lungo percorso e che sta risalendo dal deserto, si affida alla memoria del Signore, perché è proprio il riferimento a Lui che vale qui come unica garanzia di proseguimento nel cammino della vita, intendo di quella che è l'autenticità di una vita che si apre in corrispondenza alla vocazione ricevuta, quella vocazione che viene da Dio. Notate che qui verbo Dio viene a salvarmi allude a uno strappo, c'è bisogno di un urto, di una sollecitazione, di una spinta, c'è bisogno di un intervento energico. È come se Davide, che a noi poteva apparire come colui che ormai è arrivato alla meta, adesso dichiari che si rende conto di non potercela fare se non c'è qualcuno che gli dà una spinta, che nel caso di un avvenimento agonistico sarebbe una scorrettezza. E invece, ecco, è proprio in questi termini che lui dice: vieni presto, Signore, il mio aiuto, vieni presto, vieni presto. E dunque un intervento di cui egli ha immediato bisogno, e un bisogno che sembra proprio poi riproporsi in modo permanente. Tant'è vero che questo versetto sta all'inizio di ogni giornata, di ogni ora, di ogni tappa del cammino, nella esperienza del popolo cristiano e da epoca antichissima, come vi ricordavo poco fa. In che cosa consiste questa situazione di urgenza che qui viene denunciata e messa a disposizione nostra attraverso la testimonianza di Davide con tanta sincerità, con tanta franchezza, con tanta onestà? Davide, che oramai sta tagliando la linea del traguardo, Davide è ancora in ritardo, Davide è ancora fuori tempo massimo, Davide è ancora alle prese con svolte impervie, con una salita impossibile, con il rischio di restare impantanato lungo il percorso. Oh Dio, vieni a salvarmi, datti da fare, uno scossone che mi sottragga al pantano nel quale io rischio di restare bloccato. Vieni presto, Signore. E dunque la supplica vera e propria nei versetti da 3 a 5. E qui vi dicevo che la supplica è duplice, infatti i versetti 3 e 4 illustrano la presenza di personaggi che Davide chiama nemici, i miei nemici, i miei avversari. C'è qualcosa che lo frena? Accennava una situazione del genere a modo mio poco fa. C'è qualcuno che gli fa lo sgambetto? C'è qualcuno che lo minaccia? C'è qualcuno che lo trattiene? Vedete, sono nemici di cui già noi abbiamo osservato e contemplato i connotati in tante altre occasioni, e sono nemici che sbarrano il percorso, incrociano i passi di Davide e in qualche modo provocano almeno il rischio di una deviazione, ma sono nemici che adesso in maniera evidentissima costituiscono proprio il baluardo estremo di quella opposizione che Davide ha sperimentato dentro di sé, di quell'ostacolo per eccellenza che Davide ha registrato nel faticoso cammino di conversione in risposta alla vocazione, alla vita. I versetti 3 e 4 suonano così: siano confusi, arrossiscano quanti attentano alla mia vita, retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina, per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Vedete, tre invocazioni in sequenza. Da prima i nemici sono identificati come coloro che attentano alla mia vita, cercano la mia vita, la mia vita è nefesh, è il mio fiato, mi mozzano il fiato, cercano la mia vita, la cercano, la vogliono imbrogliare, trattenere, soffocare. E poi dice quelli che vogliono la mia rovina, quelli che si compiacciono, meglio sarebbe tradurre questo, vogliono, si compiacciono, gongolano, sguazzano, esultano per la mia rovina, in questo modo, vedete, mi suggeriscono in maniera a loro modo persuasiva e in maniera quasi ammiccante al gusto di restare a gustare per qualche tempo, che poi potrebbe anche essere il tempo definitivo, come dire così, il risciacquo del pantano in cui mi sono momentaneamente parcheggiato, e dunque vogliono la mia rovina. E poi dice, terza invocazione, quelli che mi prendono in giro, e se non riescono a interrompere il percorso, a trattenermi, a disorientarmi in altra maniera, usano l'arma della derisione, che dal loro punto di vista è l'unico criterio adeguato per interpretare le mie intenzioni, perché dal loro punto di vista queste intenzioni sarebbero fasulle, inconcludenti, inapplicabili, è impossibile, dunque c'è solo da ridere. Quelli che mi deridono, ecco qui, e vedete, per dirla adesso in maniera più sintetica ma anche più rigorosa, questi nemici sono coloro, continuiamo a dare a queste figure una fisionomia più o meno come dire così biografica, ecco, hanno una loro storia, una loro evidenza, una loro, però vedete, sono poi ombre e fanno parte della nostra biografia, e dunque sono personaggi, sono proiezioni dell'animo umano che si riscontra in queste fisionomie che in realtà non rivelano altre biografie che non sia esattamente la biografia di noi stessi, di me stesso. Ed ecco, vedete, gli avversari sono coloro che progettano la vita e dunque il cammino nelle cose del mondo in maniera strumentalizzare, governare, dominare la vita altrui. È quello che capita a Davide, ed è l'estremo impatto, vedete, con l'avversario per eccellenza, laddove per vivere bisogna imparare a strumentalizzare, dominare e gestire la vita altrui. E qui vedete, Davide si rende conto di avere a che fare con un rischio estremo. Il rischio estremo di questa pretesa per realizzare la propria posizione nella vita la pretesa di approfittare della vita altrui, come se questo fosse il criterio valido per intraprendere il grande viaggio e raggiungere una meta che abbia un valore qualitativo indiscusso e finalmente definitivo, e invece vedete il dato rispetto al quale Davide ormai non può più accettare contestazioni, anche se vedete la questione è colta nella sua drammaticità, con una consapevolezza interiore che non è affatto banale. Nessun uomo può vivere da solo e nessun uomo può farcela da solo, e non si può vivere approfittando della vita altrui in tutte le forme possibili, dalle forme di più pratiche e materiali alle forme anche più sofisticate e anche più tecnologicamente così riservate agli esperti e dunque a coloro che pretenderebbero di saperla più lunga degli altri, e dunque questa esperienza di come la vocazione alla vita si è esposta alla radicale urgenza di un discernimento che, ridotto ai termini essenziali, possiamo ben descrivere così. Se non viviamo per far vivere, abbiamo tradito la vita. E questo tradimento della vita è proprio il dato che il nostro Davide registra in questi avversari, che pure ci danno tanto da fare, che pure fanno la voce grossa, che pure sono anche imponenti per come vogliono esercitare il loro dominio, e anche così raffinati e signorili per come deridono la goffaggine di un relitto ributtato alla scena del mondo dalle profondità di un deserto in cui era disceso. Ed ecco, qui vedete insistentemente Davide parla della vergogna. Sono diversi verbi che vengono tradotti così con certe variazioni nelle nostre Bibbie, ma ci intendiamo benissimo. Questa vergogna, la vergogna di vivere quando si pretende di affermare la propria vocazione alla vita cancellando o comunque dominando o comunque schiacciando la vita altrui. E vedete, proprio questa vergogna nella sua supplica Davide sta chiedendo, la sta implorando, è l'invocazione rivolta al Signore per quei nemici, ma vedete, per quei nemici che sempre rispuntano anche nell'animo di Davide, nell'animo nostro, nell'animo mio, e questa vergogna viene individuata da Davide qui come il principio di una via di conversione. Per la vergogna, dice il versetto 4, si volgano indietro quelli che mi deridono, si volgano indietro. Vedete, c'è un momento in cui quel certo modo di abusare, che poi è il modo di tradire la vita, è il modo di manomettere la vita, è il modo di approfittarne per particolari congiunture, possibilità di esercitare dei poteri, forme di organizzazione della, del quadro sociale, per cui ecco la presunzione di realizzare la propria vocazione alla vita passando attraverso la demolizione della vita altrui. E questo, vedete, detto in modo così clamoroso, è un'ipotesi che sembra lontanissima da noi. In realtà, per come vanno le cose al mondo, in maniera molto più nascosta, velata, ammantata anche con diversi ricami, e giustificazioni di ordine civile e di ordine, qualche volta addirittura di ordine religioso, in una prospettiva che diventa quanto mai pericolosa. Il tradimento della vita assume degli aspetti scandalosi, e vedete, è un tradimento che diventa autodistruttivo, diventa autocorrosivo, e qui Davide coglie un passaggio determinante in un contesto del genere, nella coscienza che man mano affiora, emerge, si illumina, e quella coscienza che diventa vergogna, rendersi conto di come non si può vivere negando la vita di qualcun altro. Questa vergogna diventa via di conversione, via di ritorno, via di rieducazione, di ristrutturazione, di riconciliazione con la vocazione alla vita. E vedete, Davide sta gridando, perché questo rischio è vicinissimo, questo rischio è in qualche modo già anche sperimentato come una eventualità che ha lasciato delle tracce nel suo vissuto, nel nostro vissuto. La vergogna di vivere contro la vita, ecco, vedete, quando questa vergogna fiora, quello è il principio di una novità, della vera novità. Ma è come se, uscendo dal deserto, Davide, qui il Salmo 70 in maniera così essenziale ci informa, si rendesse conto che se non rimane lo strascico di questa vergogna, non sarà necessario percorrere chissà quanta strada, affrontare chissà quale distanza per ricadere nell'abisso delle contraddizioni più feroci e più infernali. La vergogna di vivere contro la vita, la vergogna di stare al mondo, la vergogna di essere dentro a un quadro di relazioni che sembra appositamente predisposto, con tutta la complicità naturalmente di cui ciascuno di noi è capace, complicità nostra, ma predisposto per promuovere la vita a scapito della vita. E è un fenomeno infernale. E Davide, vedete che sta riemergendo dal deserto, sta registrando con urgenza la necessità di essere soccorso, di essere liberato, di essere aiutato, laddove altrimenti di nuovo precipiterebbe in un pozzo infame, disgustoso, insopportabile. Anche se poi sembra che lì per lì quella sia la strada che favorisce le soluzioni più gratificanti, ed invece è un pozzo infernale. E Davide adesso se ne è reso conto, lo sa bene, e la coscienza del rischio che permane fa tutt'uno con questa vergogna. E la vergogna, vedete che adesso è proprio la premessa di quella novità che già stiamo considerando da un pezzo e che adesso Davide può nuovamente testimoniare, per cui siamo chiamati a vivere nella gratuità. A vivere perché ci sono quelli che hanno bisogno di me, ma perché io sono un bisognoso, e perché io vivo in quanto ci sono altri che mi fanno vivere, e io vivo per far vivere altri, e vivo in un contesto in cui la gratuità delle relazioni è il principio che Davide ha ormai registrato, acquisito, e rispetto al quale, vedete, è ancora così così preoccupato di denunciare i rischi a cui va incontro lui, andiamo incontro noi, e sta chiedendo come aiuto per non restare preda di quel rischio, non ripiombare nel pozzo, non sprofondare nell'inferno, garanzia per poter veramente vivere nella libertà, vivere nella gratuità, vivere per quel povero uomo che sono, bisognoso degli altri, se no non vivo, così come gli altri hanno bisogno anche di me. E la mia vita funziona in questo circuito delle relazioni gratuite. Ed ecco la vergogna. La vergogna, come vedete, è garanzia permanente rispetto al rischio di precipitare nell'infamia. Nel tradimento della vita, nella rinuncia a vivere. E allora di seguito ecco il versetto 5, ci siamo, il versetto 5, vi dicevo, è il secondo elemento della supplica, i versetti che leggevamo, e ora gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano, dicano sempre Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Dunque il mio vivere è mirato a far vivere, se no non sono veramente fuori strada, e i nemici che vogliono convincermi a riguardo di questa deviazione, che pure sembra essere quanto mai deviazione prestigiosa e entusiasmante e motivo di benessere illimitato, ed è una deviazione catastrofica. Gioia e allegrezza grande, ecco, vedete come Davide qui sta rendendo testimonianza al valore della nostra esistenza umana, per quanto possiamo essere piccole, piccolissime creature di Dio, un'esistenza così, così limitata e circoscritta, ma vivere in questa dimensione dove è la gratuità della iniziativa di Dio che trova riscontro, dicano sempre Dio è grande. Notate bene che questa è anche la battuta di avvio del cantico della Madonna, il Magnificat. Dio è grande, ecco. L'anima mia magnifica il Signore, vuol dire l'anima mia proclama che Dio è grande, che Dio è grande. Ecco la grandezza di Dio, che non è misurabile in senso quantitativo, ma è proprio la qualità per eccellenza, la gratuità inesauribile della sua volontà di vita, della sua vocazione alla vita e del dono della vita che intende condividere con noi e attraverso di noi con tutte le creature dell'universo al servizio della vita, per quelli che amano la tua salvezza. Fatto sta, vedete, che qui, e adesso arriviamo alla conclusione del nostro salmo, abbiamo a che fare con un percorso che è veramente ridotto ai suoi termini essenziali, ma che sono anche termini davvero discriminanti, dalla vergogna di vivere contro la vita, ecco, vivere contro la vita, che vergogna! E scoprire questo, rendersi conto di questo, e prendere coscienza di questo, di come viviamo contro la vita. E allora, vergogna! Vedete che qui Davide non sta invocando una punizione. Davide chiede la vergogna, la chiede per gli altri, chiede per sé! Potersi vergognare di come viviamo contro la vita, e in questa vergogna ecco che spunta quel germoglio nuovo che qui assume l'eloquenza semplice ma intensa e appassionata di una celebrazione che annuncia la grandezza di Dio. E qui vedete sta l'urgenza del vivere. Quell'urgenza che risonava nel versetto 2 introduttivo e adesso rispunta pari pari nel versetto 6 conclusivo. Leggo infatti, ma tu, non leggo male, ma io sono povero e infelice, vieni presto mio Dio, vedete come ritorna quell'imperativo, vieni presto che leggevamo nel versetto 2, tu sei mio aiuto e mio salvatore, Signore non tardare. Ecco, l'urgenza che sollecita Davide a uscire dal deserto ed è un'urgenza che è interiorizzata in lui come consapevolezza ormai matura circa il dramma che compromette la vocazione alla vita degli uomini. E rispetto a quel dramma per cui si vive contro la vita, ecco, Davide ha potuto sperimentare in quella esperienza della vergogna un dono preziosissimo che si aggiunge a tutti gli altri e che ancora conferma la fedeltà del Signore. La memoria del Signore non si è dimenticato, continua, vedete, a ricordarsi di noi, continua a richiamarci, continua a venire, continua a premere, continua a suscitare con i suoi modi così delicati e così potenti insieme quella vergogna che ci restituisce a lui, ci restituisce alla sua grandezza, ci restituisce alle misure proprie della gratuità che fa di noi creature umane degli interlocutori nella relazione con il Dio vivente, che sono chiamati a vivere nella gratuità dell'amore. Lasciamo da parte il nostro Salmo 70. E invece prendiamo di nuovo contatto con il Vangelo secondo Luca, ricordate, senz'altro, che ormai nel racconto evangelico Gesù è a Gerusalemme. Questo dal capitolo 19, versetto 28. La volta scorsa abbiamo fatto un po' una corsa trasversale che ci ha consentito di passare in rassegna diverse pagine del Vangelo secondo Luca e rimetterci al passo. Versetto 28 del capitolo 19, dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Ecco, e sappiamo anche che il viaggio di Gesù a Gerusalemme ci viene prospettato dal nostro evangelista Luca come la visibilità realizzata di una vocazione che risponde alla parola di Dio. È la parola di Dio che trova riscontro, che trova obbedienza, che trova attuazione nel vissuto di Gesù. È la parola che si è fatta carne, è la parola ascoltata nel cuore del figlio, la parola riceve quella accoglienza che corrisponde alla iniziativa dell'amore eterno di Dio. Bene, il viaggio di Gesù a Gerusalemme, la sua vocazione realizzata, e accanto a lui i discepoli, accanto a lui coloro che incontra lungo il percorso, ci siamo tutti. Luca pittore poi vuole dipingere quel volto, mostrarcelo in modo tale che noi possiamo specchiarci in esso, e attraverso quel volto il tentativo di penetrare nell'intimo del cuore, di raggiungere là quella profondità nell'intimo del suo cuore in cui la parola del Signore è realizzata nelle cose del mondo, nella storia umana, nel vissuto, nella carne di Gesù. Fatto sta che adesso, già leggevamo la volta scorsa, Gesù a Gerusalemme è certamente personaggio che manifesta la sua autorità regale, di questo parlavamo. Ecco il re, un'autorità che assume comunque una fisionomia del tutto sconcertante, paradossale, contraddittoria, per il fatto che è una autorità regale che si manifesta nella piccolezza di un uomo in lacrime, qui lo sappiamo benissimo, nel versetto 41, poi nei versetti seguenti, Gesù piange. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa. E Gesù che cerca gli interlocutori di cui ha bisogno per vivere, e non li incontra, non li trova, cerca noi, quelli, e noi tutti, e non li trova, va incontro a un rifiuto, a un'incomprensione, a un'ostilità, e noi questo già sappiamo. Fatto sta, vedete che è un uomo in lacrime, e in questo modo, conviene che adesso ce lo ridiciamo ancora una volta, in questo modo fa sua ogni nostra vergogna, ogni nostro abuso, ogni nostro tradimento, ogni nostra impreparazione a vivere. Vedete, questo suo modo di piangere è il suo modo di subire e nello stesso tempo accogliere, contenere, assorbire in se stesso quello che contatto con l'ambiente che sta frequentando, che poi è la realtà umana, degli uomini, di tutti, noi compresi, naturalmente, mica solo quelli in quei giorni presenti fisicamente a Gerusalemme. Ebbene, la nostra vergogna, il nostro essere capaci di rifiutare la vita, capaci di distruggere la vita, capaci di rinnegare la vita, capaci di tradire la vita, capaci di rifiutare, negare, tradire lui. Lui. E vedete, Gesù avanza, Gesù a Gerusalemme, non scappa, non cerca protezioni, è l'autorità regale di un uomo in lacrime. E dalla fine del capitolo 19 sino alla fine del capitolo 21, come già sappiamo, ne parlavamo la settimana scorsa, Gesù di giorno frequenta il Tempio, di notte sosta sul Monte degli Ulivi all'aperto, sotto il cielo, il Figlio a cuore aperto nel dialogo con il Padre, in modo tale che lo spazio dell'intimo, vedete, nella comunione tra il cuore umano del Figlio e l'immensità della volta celeste, che è figura rappresentativa della infinita capienza nella vita intima di Dio, il Padre a cui Gesù risponde, a cui Gesù offre la sua obbedienza, è nella comunione tra il cielo e il cuore del Figlio, tra l'immensità dell'intimo nella vita di Dio e il Figlio che nella sua carne umana sta affrontando quell'impatto con il rifiuto della vita, il rifiuto. Ebbene, vedete, come unico immenso abbraccio che contiene la totalità delle presenze nel mondo e contiene anche la vergogna della nostra condizione umana, in questo dialogo continuo tra il Figlio e il Padre, così come l'Evangelista ce ne parla nel corso di queste pagine, tutto quello che nella storia degli uomini è il dato empirico, oggettivo, clamoroso, infernale, che è il dato del peccato, ma che è sempre il rifiuto della vita, sempre il rifiuto della vita, il peccato è sempre un rifiuto della vita, sempre, rifiuto. La vocazione alla vita. Ebbene, la vergogna di questa di di questa disfunzione così così drammatica e così mortificante, è causa di morte. Ebbene, vedete, qui Gesù si muove all'interno del Tempio. Capitolo 20, capitolo 21, Gesù nel Tempio, e ha a che fare con, come già sappiamo, con interlocutori che contestano la sua autorità. La volta scorsa parlavamo dei Sadducei che parlano in nome di Mosè, dicono a lui che questa sua autorità, che è l'autorità del figlio in lacrime, è l'autorità di colui che si presenta a noi e vedete quel suo modo di essere rifiutato che diventa il suggerimento, l'invito, l'incoraggiamento, quel modo del tutto originale di rivolgersi agli uomini, a tutti gli uomini, a ciascuno di noi, che ci svergogna. Ma in questa vergogna è il principio di una novità. È la sua autorità, è l'autorità del figlio, regale, piange, fa sua la nostra vergogna. La vergogna per cui invece di vivere per far vivere, si camuffa il nostro bisogno degli altri nell'abuso di strumentalizzare gli altri si trasforma la necessità che gli altri hanno di noi stessi in un motivo per disprezzare e squalificare. Beh, vedete, qui adesso Gesù ha a che fare, prendiamo il capitolo 20, anzi ormai il capitolo 21, ha a che fare con quelli che ammirano la bellezza delle decorazioni del Tempio. Capitolo 21, versetto 5. Dentro al Tempio è la bellezza di quelle decorazioni. E qui ha inizio il discorso apocalittico che compare anche negli altri Vangeli sinottici, compare qui nel capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, noi ne leggiamo qualche frammento e senza adesso la pretesa di scandagliare tutte le sue potenzialità, il messaggio che giunge a noi attraverso il linguaggio apocalittico. Non dimentichiamo mai che il messaggio apocalittico ci trasmette una urgenza particolare per quanto riguarda il bisogno di consolazione. Questa è una delle parole più abusate, si può ben dire, per quanto riguarda invece il modo di intendere le catastrofi, apocalisse. Ma l'apocalisse è un messaggio di consolazione, bisogna intendersi, è certo, è un'urgenza insistente, incisiva, penetrante, l'urgenza della consolazione. Ed è proprio questa urgenza della consolazione che pervade i versetti che leggiamo domenica prossima. Intanto notate che qui, a riguardo di quei tali che ammirano le bellezze delle decorazioni, che è un dato reale, non si può mica negare il fatto, ma Gesù parla della realtà che finisce. Verranno giorni in cui queste cose finiscono. E vedete, dice questo non perché è un pessimista. I dati della storia poi dimostrano che esattamente questo avviene in quel caso e in tutti gli altri casi che potremmo citare ad esempio, Gesù parla di queste cose che finiscono da qui, versetto 6 fino al versetto 9, per affermare che la fine appartiene a Lui. Vedete, il messaggio di consolazione non sta nel fatto che facciamo finta chiudendo gli occhi o negando i dati della storia umana che queste realtà, che pure hanno un loro valore estetico indiscutibile, non finiscano. Invece finiscono. Ma il messaggio di consolazione sta nel fatto che Gesù rivendica per sé la fine. Vedete qui il versetto 8, guardate di non lasciarvi ingannare, molti verranno sotto il mio nome dicendo sono io, il tempo è prossimo, non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate, devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine, il telos. La fine. E vedete, questo è esattamente il termine che è stato usato dall'angelo quando ha annunciato la nascita del figlio a Maria nella casa di Nazareth, nel capitolo primo, versetto 33. Regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Capitolo primo, versetto 33. Ma questo è il termine, vedete, che compare nel capitolo 22, quando ormai Gesù è seduto a mensa con i dodici per quella cena che sarà l'ultima, e capitolo 22, voi probabilmente ricordate che Gesù dialoga con i suoi, prendete il versetto 37, io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, fu annoverato tra i malfattori. Ecco, questa parola deve compiersi, questa è una citazione del quarto canto del Servo, Isaia 53, fu annoverato tra i malfattori, dunque inserito nella categoria dei malfattori, nell'elenco dei malfattori, configurato ai malfattori, trattato come un malfattore, equiparato ai malfattori, svergognato come un malfattore, questa parola deve compiersi, e infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine, fine. Quando questa parola sarà compiuta, allora ecco la fine, telos. La fine, vedete, coincide con questo suo essere schierato dalla parte dei malfattori. Questa è la fine. E è quello che avviene poi nel racconto della Passione secondo Luca, quando Gesù è crocifisso insieme con i malfattori, e poi una conversazione tra Gesù e i due malfattori che sono crocifissi con lui, che condividono la sua sorte, che condividono la sua vergogna, che scoprono di essere in comunione con lui perché il suo modo di essere presente e di portare a compimento la sua missione in questo mondo, il suo modo di essere parola di Dio fatta carne nella storia umana, questo suo modo di essere autorevole nella regalità coincide con l'essersi fatto carico della nostra vergogna. E vedete, è questo suo modo d'essere che ci svergogna, ma nello stesso tempo ci coinvolge nella relazione con lui, che di questa vergogna nostra ha fatto l'insegna della sua figliolanza, corrispondente alla volontà del Padre. La sua missione così è compiuta. E qui, nei versetti che abbiamo sotto gli occhi nel capitolo 21, vedete che nel versetto 10, si solleverà popolo contro popolo, tutto quello che poi è successo e continua a succedere nella storia umana. Ma come se Gesù qui volesse quasi dire: ma queste sono le cose che succedono e sono già successe e succederanno ancora. Mi saranno fatti terrificanti, segni grandi nel cielo. Ma ecco il versetto 12. Prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Beh, metteranno le mani su di voi. Vedete che quando Gesù dice che deve compiersi quella ultima parola e poi viene il telos, la fine, fu annoverato tra i malfattori, Gesù sta richiamando quello che già ha affermato lui da un pezzo, e cioè nell'adempimento della sua missione lui va incontro a coloro che gli metteranno le mani addosso. Sarà consegnato nelle mani degli uomini. Questa è un'affermazione risuona nel Vangelo secondo Luca fin dal capitolo 9. Se voi fate un salto all'indietro, capitolo 9, versetto 44, mettetevi bene in mente queste parole: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. E così più avanti prendete il capitolo 20, quando ormai Gesù è a Gerusalemme, nel versetto 19 leggevamo a suo tempo che gli scribi e i sommi sacerdoti cercarono allora di mettergli addosso le mani, ma ebbero paura del popolo, avevano capito, eccetera, eccetera. Dunque, le mani degli uomini, e adesso nel capitolo 22, versetto 21, durante l'ultima cena Gesù dice a Simone: ecco, vedi che Satana sta per vagliarvi. E nel versetto 21: ecco, la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. La mano di chi mi tradisce. E nel capitolo 22 ancora, lo stesso capitolo 22, più avanti, versetto 53, Gesù viene arrestato. Ogni giorno ero con voi, è Gesù che parla, rivolgendosi a quelli che sono andati a catturarlo, ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete steso le mani contro di me, ma questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre. Vedete, una visibilità plastica quanto mai efficace. Gesù viene aggredito, è la sua vita che viene manomessa, che viene stretta in una morsa, che viene rifiutata, e Gesù si è presentato a noi bisognoso di accoglienza, in lacrime, alla ricerca di fratelli, alla ricerca di interlocutori che condividessero la sua novità, e non ha trovato. Ma in questo rifiuto che gli subisce sta portando a compimento la sua missione. È totale la sua confidenza nell'amore del Padre. E quando nel capitolo 23, versetto 36, poi leggiamo, no, versetto 46, poi leggiamo, Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, il mio respiro. Questa è una citazione del Salmo 31. E nel Vangelo secondo Luca Gesù muore recitando il Salmo 31, e quindi: Padre, nelle tue mani consegno il mio respiro. Le mani degli uomini che lo hanno stretto, che lo hanno aggredito, che l'hanno artigliato, che lo hanno offeso, che lo hanno rifiutato, che lo hanno ucciso, è condannato a morte. Le mani degli uomini, vedete, ed è nelle mani del Padre che gli si consegna. Ma questo è il suo modo di affrontare gli avversari. quegli avversari di cui ci parlava il Salmo 70, vedete? E quando qui, ritornando al nostro capitolo 21, nel discorso di Gesù compare proprio l'accenno agli avversari, nel versetto 15. Io vi darò lingua e sapienza a tutti a cui i vostri avversari non potranno resistere, avversari, antichimeni. Vedete, gli avversari di Gesù. Gli avversari di Gesù sono tutti, siamo tutti. E il suo modo di affrontare gli avversari sta proprio in questo suo modo di suscitare la vergogna, di provocare la vergogna. E vedete, la vergogna di un fallimento che lui condivide con noi, la vergogna del nostro fallimento, ma la vergogna è anche il tramite della comunione sua con noi, fa sua la nostra vergogna, il fallimento della vita, il fallimento della nostra vocazione alla vita, il fallimento di una vita che vuole affermarsi distruggendo la vita. Dunque è la sintesi più tragica di un'avventura che poi si dipanna lungo il corso della storia umana, con tutte le evoluzioni che sappiamo per altra via o che comunque intuiamo. Ebbene, vedete, questa vergogna sta nella relazione tra lui e i suoi avversari. Un fallimento che viene condiviso e una vergogna che viene condivisa. Vedete, è questo che Gesù qui ci sta spiegando. Non è il caso, dice a quei tali, di andare a cercare segni straordinari, per dire, ah, viene la fine, allora chissà che cosa. No, non è il caso di cercare segni straordinari. Si tratta invece di, e lo dice a noi, come lo dice a loro, si tratta di radicarci nella comunione con lui. Lui dice il mio nome, vedete qui nel versetto 8, molti verranno sotto il mio nome, verranno, versetto 12, prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe, alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatori a causa del mio nome, nel mio nome. Più avanti nel versetto 17, siamo ancora all'interno del brano evangelico di domenica prossima, sarete perfino perseguitati, eccetera. Versetto 17, sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Radicarsi nella comunione con lui, il suo nome, e vedete, questo significa che il nostro tempo è caratterizzato da questa urgenza particolare, possiamo ben usare questo termine, un'urgenza particolare che riguarda da parte nostra questo imparare a invocare il suo nome. E vedete, imparare a invocare il suo nome significa imparare a formulare qualche sillaba, stiamo imparando ad affrontare i nostri avversari, quegli avversari di cui ci parlava il Salmo 70. E stiamo imparando ad affrontare i nostri avversari, vedete, nella comunione con lui. E stiamo imparando da lui, nel suo nome, nella relazione con lui, stiamo imparando da lui a riconoscere i nostri avversari, a vergognarci dei nostri avversari, di questi avversari che siamo noi così deficitari rispetto alla vocazione alla vita. E questa vergogna è via di conversione, via che si apre per la vita. Vedete, è il principio di quel ritorno, di quella di quel rimescolamento radicale, di quella liberazione di cui già ci parlava il Salmo 70. Notate bene che nel Vangelo secondo Luca, se voi ritornate al capitolo 13, si parla allora, in un episodio che ricordiamo senza alcuna fatica, si parla allora esattamente di questa esplosione della vergogna. Capitolo 13, cosa è successo? È successo che Gesù in sinagoga in giorno di sabato ha a che fare con una donna che da 18 anni è ripiegata. Uno spirito la teneva inferma, era curva, non poteva drizzarsi in nessun modo. E Gesù la chiama e le dice: donna, sei libera dalla tua infermità. E quella si raddrizzò e glorificava Dio. Allora il capo della sinagoga protesta e Gesù spiega quello che è successo. E allora il versetto 17 del capitolo 13. Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari, notate, questo è lo stesso termine che abbiamo incontrato nel capitolo 21, Antichimene, tutti i suoi avversari si vergognavano. Mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute, si vergognavano. Vedete, appare la vergogna allora, quella vergogna su cui insisteva Davide a modo suo, ma quella vergogna di cui già Luca ci parlava qui, nel capitolo 13, in quell'episodio che adesso ho sommariamente richiamato. E questa è la via della conversione che si apre per ritrovare quella vocazione alla vita che non ci è preclusa. Perché, vedete, nella relazione con il figlio che ha condiviso il fallimento della nostra condizione umana, nella comunione con lui, ecco che giungono a piena realizzazione tutte le promesse. È il mistero di Dio che si rivela così, il mistero di Dio che si rivela non per la condanna di coloro che rifiutano la vita proprio altrui, e in questo modo si incapsulano dentro a un marchingegno infernale, si rivela il Dio vivente per aprire una strada di ritorno, di conversione, di ristrutturazione per quanto concerne la vocazione alla vita nel suo valore gratuito, positivo, che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente. E lì vedete questo snodo che già il nostro Davide coglieva nell'esperienza della vergogna come principio di conversione alla vita, una strada che si apre. E qui, se voi ricordate già, ne abbiamo parlato tante altre volte con alcuni di voi, ma accennavo a quello che avviene quando Gesù ormai è crocifisso insieme con i due malfattori, capitolo 23, e nel versetto 42, il malfattore che ha discusso con l'altro suo compagno, ma sono tutti e tre insieme, vedete, condividono la stessa vergogna, la stessa nudità, la stessa morte, lo stesso strazio, la stessa sconfitta, lo stesso fallimento. E i due discutono tra di loro e c'è quello che dice: vedi che lui è innocente, ma condivide la nostra vergogna. Siamo dannati alla stessa pena. E allora si rivolge al Signore e dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Vedi il nome? Gesù, 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 ricordati di me quando entrerai nel Gesù, nel tuo nome. Vedete, è una relazione ormai saldata in maniera indissolubile. In virtù di questa sua capacità di condividere il nostro fallimento, ed ecco la vergogna che registra il fallimento, ne prende consapevolezza e diventa principio di conversione alla vita. Oggi, risponde Gesù, è con me nel giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita. Vedete che, ritornando al nostro capitolo 21, qui nel versetto 13 leggiamo: questo vi darà occasione, vi suggerivo altre volte di correggere, non di rendere testimonianza, ma di ricevere testimonianza. Questo vi darà occasione di ricevere testimonianza. Ed è esattamente quello che avviene al ladro che chiama il Signore per nome: Gesù, ricordati di me. Ecco la memoria, vedete il Salmo 70 come rispunta, la memoria, ricordati di me. Questa è la tua regalità, questo è il tuo modo di regnare, questo è il tuo modo di essere, liberatore per noi, in quanto condividi il nostro fallimento. Ed ecco la maturare nell'esperienza di questa vergogna nel tuo nome, nella relazione con te, in forza di quella che è la tua memoria di noi, il tuo vincolo di comunione ormai instaurato a nostro vantaggio, con noi, per noi. Ecco, per questo è il principio di una vita nuova, di vita vera. A proposito del nome, vedete che nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo primo, nel capitolo secondo, l'angelo dice alla Madonna, quando annuncia la nascita: si chiamerà Gesù. Poi l'ottavo giorno, la circoncisione, Gesù. Dopodiché il nome del Signore viene pronunciato due volte, ma da spiriti immondi. Sono gli spiriti immondi. Capitolo 4, versetto 34, capitolo 8, versetto 28. Gli spiriti immondi dicono Gesù. Nessuno più dice Gesù. Fino al momento in cui nel capitolo 17 sono 10 lebbrosi. Nel capitolo 18 è un cieco sulla strada di Gerico. Nel capitolo 23, eccolo qui: Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Dopodiché i discepoli che sono in cammino sulla strada di Emmaus, capitolo 24, versetto 19, parlano di Gesù, e nel nome di Gesù. Poi i discepoli del Signore negli Atti degli Apostoli: nel nome di Gesù. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, dice Pietro, quello storpio che sta sulla porta del Tempio. Nel nome di Gesù, entra con noi. Tutto avviene nel nome di Gesù, si battezza nel nome di Gesù, si celebrano i sacramenti nel nome di Gesù, si evangelizza nel nome di Gesù, tutto nel nome di Gesù. Questa è l'urgenza del nostro tempo, vedete, quando, come, ritornando sempre al nostro brano evangelico, cadere nelle mani degli uomini, come qui nel versetto 12, diventa l'occasione per sperimentare la vergogna come motivo di liberazione per il cuore che si apre. Dico per il cuore che si apre, tenendo conto del fatto che nel versetto 14 Gesù dice: mettetevi bene in mente, vedete che qui il termine in greco è il cuore, mettetevi bene in mente, ecco, fate spazio nel cuore, che non si tratta di preparare la vostra difesa, ma io vi darò lingua, sapienza, a cui i vostri avversari non potranno resistere. Il cuore si apre, E allora la via del fallimento diventa via di sapienza, come dice Gesù qui: io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere. Una via di sapienza e di benedizione. Tra l'altro vedete che questo avviene poi negli Atti degli Apostoli a proposito di Stefano. Stefano pieno di sapienza, Stefano che subisce un'aggressione che diventa per lui direttamente una condanna a morte, come ben sappiamo, pieno di sapienza. Stefano che benedice, che benedice e che fa di questo suo impatto con la morte un atto di comunione con la vergogna umana, che è un atto d'amore, che è un atto corrispondente alla novità del Signore Gesù, che evangelizza, che restituisce la vocazione alla vita, alla sua dignità originaria, che ci riporta al grembo del Padre. E vedete, è così che la vita umana va ritrovando la sua qualità più vera, la sua qualità definitiva, nella esperienza di una gratuità totale, come qui Gesù rimarca con quell'immagine del capello che leggiamo nel versetto 18: nemmeno un capello del vostro capo perirà. Beh, vedete che questa immagine già era presente nel capitolo 12, nel versetto 7. Evidentemente o Luca era calvo o aveva problemi con perché ritorna varie volte il capitolo 12 versetto 7. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, non temete, voi valete più di molti. Capitolo 12 versetto 7. Ma non solo, vedete, vale la pena di fare un rapido salto in avanti. Capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. E sapete cosa succede allora? Succede che Paolo è in viaggio e la nave è squassata dalla tempesta e è in atto il naufragio ormai. Naufragio. Bastimento, la nave, una figura emblematica, è il mondo che sta andando a rotoli, è un nuovo diluvio, è un disastro, è la storia umana che precipita in un abisso tempestoso. Ecco, capitolo 27, versetto 34. È Paolo che fa un discorso, dice: oggi e siamo arrivati alla fine, infatti quello è il giorno in cui poi la nave si sfascia e loro naufraghi approderanno a Malta. E dice: per questo vi esorto a prendere cibo. Paolo incoraggia: è necessario per la vostra salvezza, neanche un cappello del vostro capo andrà perduto. Ci ho detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Lui celebra l'Eucaristia a modo suo. Non so se ci sono altri cristiani su quella nave, ma non importa, il gesto già è motivo di incoraggiamento, è motivo di consolazione per gli altri naufraghi. E questo partecipare al naufragio della storia umana spezzando il pane. E neanche un capello del vostro capo andrà perduto. In realtà, insomma, non si perdono vite umane in quel caso, ma qualche ammaccatura e forse anche qualche raffreddore, così non sarà mancato, ma è il valore dell'immagine semplice ma è molto concreta che bisogna cogliere e apprezzare. Una gratuità totale ormai. Questa è l'urgenza del nostro tempo, vedete? Dove andiamo a parare? Questa è la fine del nostro tempo, è la fine che riempie il nostro tempo e che rivela in noi quella coscienza che Gesù, Gesù, qui nel versetto 19 che chiude il nostro brano evangelico, qualifica con il termine perseveranza: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Quel verbo salvare forse potrebbe essere tutto diversamente, comunque è la perseveranza. E questo termine già compariva nel capitolo 8, versetto 15, una parabola del seminatore: quelli che portano frutto con perseveranza. E vedete, qui c'è di mezzo un accenno evidentissimo, e nessuno può dubitarne, alla nostra faticosa avventura, che è maturata nella vergogna e che continua a maturare nella vergogna. Ma vedete, questa vicenda che è personale, comunitaria, storica, di generazione, ecclesiale, fa di questa nostra nella perseveranza, ecco, di questa nostra strada, di questo nostro interrogarci circa le scadenze del tempo, ma tutto viene ridotto alle misure di una quotidiana e capillare obbedienza d'amore alla presenza degli uni per gli altri nel nome di Gesù, che poi subito possiamo ribadire, lo sapevamo già, è certo che lo sapevamo già, una quotidiana obbedienza d'amore alla presenza altrui. È vicendevole naturalmente questa obbedienza d'amore, ecco la perseveranza. E poi i segni, e poi catastrofe, e poi calamità, e poi questo e poi quello, ma questa è l'urgenza che scandisce il ritmo, che detta proprio l'impulso a fare del nostro tempo un evento finale, un evento definitivo, un evento pregnante, una misura paradisiaca di questo nostro tempo. Questa è l'urgenza. Ci è dato il tempo per vergognarci e per scoprire come è confermata e sempre più intensamente valorizzata la nostra vocazione alla vita. Nella reciprocità aperta alla smisurata universalità della famiglia umana, nel nome di Gesù. Ecco, fermiamoci. Non vi dicevo all'inizio della lezione divina di stasera, ma spero adesso che la notizia sia registrata. Venerdì prossimo io non ci sono. Sono impegnato per un corso di preti e sono assente. E quindi non ci sarà lezione divina venerdì prossimo. Poi io